Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati agli ascoltatori, comincia una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Spider Murphy played his inner saxophone, Little Joe was blowing on the slide trombone. Con voi a raccontare storie di carcere e di musica Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, carcere jazz e soul e punk, carcere e garage rock, carcere e hard rock. La scorsa settimana eravamo nel Portogallo di Amalia Rodriguez. Oggi voliamo dall'altra parte dell'oceano. Siamo negli Stati Uniti, ma non in tutti gli stati poteva starci lui.
Lui che disegnò la copertina di un 45 giri mentre era in galera. Il disco uscì in edizione limitata in sole 200 copie numerate. Usava firmare con il suo numero di matricola le copie dei dischi che i fan gli facevano arrivare in prigione per un autografo. I suoi comportamenti eccessivi sul palcoscenico gli avevano valso la proibizione di entrare in ben 7 stati USA. Pare che sia stato in carcere oltre una 50 di volte, la più lunga dal 20 dicembre 1989 al 26 marzo 1991.
Uscito dalla prigione statale di Jackson nel Michigan, rese pubblico il manifesto che aveva elaborato in cella. Quel manifesto divenne la sua missione di vita. Io credo che la cosa migliore sia decidere quando porre fine da soli alla propria vita. Non metterò la mia esistenza nelle mani del destino. Noi non abbiamo voce sulla nostra nascita, ma possiamo decidere se vogliamo morire. Di lì a poco, nel 93, morì tuttavia per overdose da eroina.
Quell'ingresso nel carcere di Jackson era legato all'accusa di avere violentato e malmenato una ragazza, una certa Leslie Morgan. Lo psicologo del tribunale parlò di lui come di un soggetto con comportamenti masochisti e narcisi, sintomatici di disordine bipolare e personalità borderline. Una diagnosi non troppo difficile nei confronti di chi affermava di essere Gesù Cristo, Dio e il diavolo in una sola volta. Lui ha sempre sostenuto che Leslie Morgan, salita sul palco durante uno dei suoi spettacoli di punk rock estremo, fosse consenziente rispetto alle sue avances sessuali. Secondo la sua tesi complottista, lo avevano incarcerato con lo scopo di frenare la missione di divulgazione della libera morte.
Ben diversa la versione rilasciata da Leslie Morgan alla corte della contea di Washtenaw. Erano le 11:15 della sera di domenica 9 aprile 1989. Questo signore venne a casa mia con altre persone. Alle 23:30 andammo a comprare dell'alcol. Io ero completamente ubriaca. Il lunedì mattina alle 8 mi trovai ammanettata con le mani dietro la schiena, riversa sul letto a pancia in sotto, senza camicia. Ero stata violentata. Passarono alcune ore. Io ero terrorizzata, ma ancora capace di reagire. Alle 3:30 di pomeriggio disse che mi dovevo calmare. Mi colpì in faccia. Io protestai, mi colpì di nuovo e mi spaccò una bottiglia di birra sulla testa. Ero vittima del suo sadismo. Iniziò a tagliuzzarmi. Disse che era bello come dipingere un quadro. Mi ferì con un bicchiere rotto. Mi si avvicinò con un accendino bianco in una mano e una candela nell'altra per darmi fuoco. Poi entrò Roy e lui uscì dalla stanza. 45 minuti dopo arrivò la polizia nella mia casa.
Come in tutte le storie criminali che si rispettino, il racconto del reo differisce assai da quello della vittima. Incontrai Leslie in uno dei miei spettacoli a Detroit. Non avevo mai visto quella ragazza prima di allora, Venne nel backstage, mi si buttò al collo e disse che voleva sposarmi. Non la presi sul serio. Ballò sul palco quella notte. Dopo lo show lasciai la città. La settimana successiva ricevetti una sua lettera in cui insisteva nel dirmi che voleva sposarmi. Io avevo due concerti a Muskegon in Michigan il 9 e il 10 aprile e Leslie venne a vedermi. Decidemmo di prendere una stanza in un motel fuori città, così da stare soli. Trascorremmo lì due notti. La prima eravamo entrambi ubriachi. Non l'ho mai colpita con una bottiglia. Leslie era ubriaca e chiese a Roy di essere ammanettata a letto, cosa che lui fece. Abbiamo continuato a bere. Nei giorni successivi si ustionò da sola. Andammo in ospedale. Restammo in buoni rapporti. Passammo un'altra notte insieme. Diceva che era ancora intenzionata a sposarmi.
Ma i versioni potevano essere più divergenti. Dopo questo brano vi diremo come è finita la storia. È il suo primo singolo, pubblicato nel 1984. Il titolo è Live Fast, Die Fast. Lui è G.G. Allin.
On the run when
Live Fast, Die Fast, il primo singolo di Gigi Allin qui a J-Laus Rock, un cantante dalle esibizioni dal vivo ben più che estreme, un hard rock condito sul palco da sangue, sesso, escrementi e quanto altro. Tra le due versioni in contraddizione di Gigi Allin e della donna, causa della quale fu condannato, il giudice non scelse e si collocò in mezzo. Credette un po' all'uno e un po' all'altra. La condanna non fu esemplare. Tecnicamente Allin fu portato nel carcere di Jackson per aver violato le norme sulla liberazione condizionale che gli era stata concessa. La prigione di Jackson è una sorta di zoo umano dove impari ancora meglio a fare il criminale, disse a un suo intervistatore, come tutte le prigioni del mondo d'altronde.
CID collect call. Who's calling, please?
Gigi Allin.
Will you pay for the call?
Yes. Yeah. Gigi, how you doing, man?
What's up, man? I can barely hear you, but I can hear you.
Okay.
I still don't know. I think I'm getting out of here in May.
Mm-hmm.
I hear so many rumors every day. Yesterday I heard a rumor that I'm riding out of this institute tomorrow.
Tomorrow?
To another institute, though.
No.
They're riding me out for reasons I don't know why, but I heard that from a real reliable source, so it's pretty possible that I won't be here tomorrow.
Questa è la voce di Gigi Allin che arriva da dentro un carcere, è il 4 marzo del 1991, Gigi Allin è dentro e viene intervistato al telefono. La conversazione comincia così, con una telefonata a carico del destinatario.
Kevin Michael Allin, questo è il nome all'anagrafe dell'artista, nasce nel 1956 nello stato del New Hampshire, ampia la produzione da solo. Ampia la produzione, con tanti gruppi, ricordiamo i Murder Junkies. Pare che il padre fosse un fondamentalista religioso che costrinse la famiglia a una vita che spartana è dire poco. E forse come reazione a questa sua infanzia, Gigi Allin divenne il personaggio che era.
Questo pezzo è di Gigi Allin insieme ai Murder Junkies, la danza dell'uomo serpente, Snake Man's Dance.
Gigi stages a fight with his audience and usually packs the house because people love to see him. It's proven when he sells out. And as I said, he stages a fight with his audience, often chasing them out the door, and then we and everyone else sit there and laugh about it for the rest of the night until the next show.
You.
Snake Man's Dance, ancora con Gigi Allin in questa puntata di J-Laws Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, come in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Gigi Allin aveva il corpo completamente coperto di tatuaggi, sul cuore il suo Life Fast, ma insomma ovunque in tutto il corpo. Il tatuaggio in carcere è una presenza costante ed è una presenza imponente. Il corpo è purtroppo una delle poche cose, forse l'unica cosa veramente in possesso della persona detenuta in questo carcere di oggi, che è un grande contenitore di corpi più che un costruttore di percorsi. Ha abdicato, diciamo, a costruire percorsi di vita e si limita a contenere e a presidiare dei corpi. Il tatuaggio per il detenuto è un modo di individualizzare il proprio corpo dentro un'istituzione assolutamente massificante, che non considera nulla della sua individualità. Per la prima volta esce in Italia un libro che tratta a 360 gradi, che guarda tutti gli aspetti del tatuaggio in carcere. Il libro si chiama Amo Mamma, il sottotitolo è Il carcere visto attraverso il tatuaggio, ed è edito dalle edizioni Meltemi e curato da Daniela Attili, Paola Bevere e Gabriele Donnini. Contiene vari saggi, una prefazione di Nichi Vendola. E noi abbiamo raggiunto due dei tre curatori, Paola Bevere e Gabriele Donnini, per ragionare con loro su questo tema e su questo sguardo veramente originale che ci permettono di avere sul carcere. Sentiamo che cosa hanno raccontato ai microfoni di J-Laws Rock. Paola Bevere, innanzitutto ti chiedo come nasce questo libro.
Il libro Amo Mamma nasce come progetto nel 2018 di istituire un corso di formazione all'interno del carcere di Rebibbia Reclusione, proprio per fornire ai detenuti un titolo da poter spendere nel mondo del lavoro. A seguito della pandemia e del cambio di orario per la pratica del tatuaggio, sia da 90 ore a 900 all'interno della Regione Lazio, è stato impossibile in pratica sostenere a titolo gratuito questo progetto, e quindi abbiamo deciso di trasformarlo in un libro divulgativo dove si potessero anche inserire le parti sanitarie legate alle problematiche di salute che tramite il tatuaggio clandestino si possono veicolare tramite l'ago e i macchinari che vengono utilizzati. E quindi sull'idea di Maria Pia Scarcile, presidente di Antigone Puglia, che insieme a un altro tatuatore fece il progetto nel carcere di Lecce, abbiamo provato a dare seguito in un'altra forma a questo tipo di progetto di riduzione del danno.
Gabriele, il tatuaggio nasce nella notte dei tempi, è famoso il caso della mummia Ozzi risalente a oltre 5.000 anni fa con decine di tatuaggi. Perché l'uomo da sempre ha sentito il bisogno di segnare la propria pelle?
Ma guarda, non ti so dare una risposta a livello antropologico, ti posso dare una risposta a livello di quello che io vivo con il tatuaggio. Secondo me tatuarsi è un estremo atto di libertà, ossia fare del proprio corpo, senza chiaramente deturparlo, far emergere quello che uno ha dentro, no? Quindi può essere un dolore, un amore. E il tatuaggio è stato forse la prima cosa che ci ha differenziato dall'animale, ossia la coscienza di tatuarci, di imporci un segno nella pelle. Nasce chiaramente poi nei vari popoli come mimetizzazione nella caccia, come per impaurire gli avversari in guerra, come nelle popolazioni maori, eccetera. Poi c'è tutto un percorso di affiliazione, no? Quindi a varie tribù, anche una cosa di passaggio in molte tribù, cioè si passa dalla pubertà alla giovinezza, diciamo così, tatuandosi. E oggi purtroppo invece ha perso completamente tutti questi significati un po' più profondi.
In carcere in particolare, a proposito di questa perdita di significato, tu hai avuto un'esperienza di custodia cautelare dopo la quale sei stato assolto, però insomma, hai potuto incontrare di persona il tatuaggio carcerario. Perché i detenuti si tatuano così di frequente?
Guarda, allora, oggi diciamo che il tatuaggio carcerario, proprio quello che intendiamo, non esiste più, essendo un tatuaggio di affiliazione alle varie organizzazioni criminali, quindi Camorra, 'Ndrangheta, eccetera. Non si tatuano più proprio per evitare di farsi conoscere, no? Quindi, però in carcere ci si tatua spesso anche per noia, anche per rompere la routine, no? della detenzione, però ci sono appunto tatuaggi per odio, contro lo Stato, anche tatuaggi di amore per la moglie che si è lasciato fuori, per un figlio. Cioè, ci sono mille motivazioni, una delle quali secondo me è anche il dolore che il tatuaggio porta. Quindi avere questo ricordo di quel dolore impresso nella pelle, per me è una cosa meravigliosa questa.
Paola Bevere, in carcere c'è una grande ipocrisia, no? In carcere non c'è un esplicito divieto di tatuarsi, eppure poi di fatto il tatuaggio è proibito. Com'è possibile questa cosa?
Sostanzialmente viene punito tramite procedimento disciplinare, in quanto gli strumenti utilizzati per tatuarsi sono considerati, diciamo, oggetti non consentiti, oppure a volte viene addirittura sanzionato il detenuto perché ha commesso un atto di autolesionismo. In questo modo vi è una possibilità, diciamo, di veicolare un messaggio sbagliato, e quello sempre punitivo, infantilizzante, che invece non fa comprendere come la pratica del tatuaggio, se fatta, diciamo, in un modo corretto, non mette a rischio la salute delle persone. E quindi le ragazze che comunque si tatuano lo fanno in modo non sicuro e possono appunto subire un procedimento disciplinare, e questo loro lo sanno, ma nonostante ciò decidono di tatuarsi, proprio perché per loro è importante utilizzare questo strumento come forma di socializzazione del dolore o di altro, e nonostante ci sia poi un impatto negativo sul loro trattamento, diciamo, penitenziario ai fini dei benefici, continuano a tatuarsi ed è una pratica molto diffusa.
E quindi quali sono, ci racconti, le pratiche concrete con le quali i detenuti si tatuano?
Normalmente utilizzano il motore del lettore CD, che ancora viene utilizzato in carcere come strumento per ascoltare la musica. Qui si attacca sostanzialmente l'ago con l'inchiostro della BIC o di altri tipi di inchiostro che possono essere utilizzati, ma che chiaramente non sono quelli idonei per il tessuto connettivo, e questo anche viene appunto spiegato nel nostro libro, proprio per ridurre i danni che ciò può comportare.
Gabriele, come è cambiato nel tempo il tatuaggio carcerario?
Allora, diciamo che il tatuaggio carcerario nasce come tatuaggio punitivo, quindi, che ne so, in Giappone si tatuavano i ladri, così come in Russia si scrive a cat sulla fronte per tenere queste persone a distanza. Tant'è vero, il primo tatuatore della storia è stato Dio, tatuando, mettendo il segno su Caino, no? Infatti sono un sacco di libri di tatuaggio che si chiamano Il segno di Caino. Però ecco, se parliamo di tatuaggio carcerario vero, è cambiato proprio nel 1930 con l'Ombroso, con tutte queste cose qua. I criminali venivano identificati dai loro tatuaggi. I criminali quindi hanno capito che tatuarsi non era consono al loro modo di vivere, perché potevano essere riconosciuti subito come appartenenti a. Quindi è cambiato e non ci si tatua più quella roba lì, capito? È completamente diverso adesso.
Paola Bevere e Gabriele Donnini, curatori del libro Amo Mamma, il carcere visto attraverso il tatuaggio, uscito per Meltemi, che getta veramente uno sguardo a tutto tondo su un tema fino ad oggi trascurato.
Il corpo, diceva Susanna, resta quello ai detenuti, e a volte quel corpo viene soppresso, autosoppresso, resta quello, è una manifestazione del proprio dolore, della propria disperazione, della propria solitudine. Detto questo, la morte, Gigi Allin, appunto, sembrava voler essere un po' colui che spinge verso l'eutanasia e la morte. In Italia nel 2024 si sono suicidati 91 detenuti e in questi primi mesi dell'anno altri 34. È un po' così mortificante dover aprire una discussione sui numeri, ma di questi tempi capita anche questo. E l'amministrazione penitenziaria dà un conteggio diverso e a quel conteggio diverso si adegua anche l'attuale Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, quasi per sottostimare quella tragedia di morte, e per esempio dice che nel 2024 sarebbero stati 83, non 91, quindi 8 morti in meno, suicidi. E come giustifica? In parte alcuni, perché sono morti in ospedale, ma l'evento suicidario, il tentativo poi riuscito di suicidio è avvenuto in galera. Ma come potremmo mai dire che quelli non sono detenuti suicidi in carcere solo perché tecnicamente morto fuori? Oppure perché, si dice, è ancora del tutto da accertare la causa, ma quell'addizione, espressione da accertare non la si ritrova nelle statistiche e viene immediatamente posizionato quella persona in morte naturale. Se poi andiamo a vedere le età di queste persone che si tolgono la vita, vediamo che ci sono tanti ragazzi. È difficile pensare che tutti muoiano di morte naturale. Il suicidio sicuramente è una scelta individuale di disperazione, di solitudine, di abbandono, di vergogna, di colpa, ma è anche l'esito di un essere ridotti a numero non identificato, cioè che il tuo sguardo resta del tutto anonimo di fronte alle persone che ti hanno davanti, non si vede alcun futuro e quindi si decide di rinunciare proprio all'unica cosa che si aveva a propria disposizione, il corpo.
E noi torniamo a Gigi Allin, qui è con gli Anti-Sin, siamo al 1991, Violence Now. Violence Now, ancora con Gigi Allin in questa puntata di Jailhouse Rock, che come sempre anche questa settimana entra in carcere con il giornale Radio dal Carcere. Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa 15ª stagione di Jailhouse Rock, poi ci saluteremo per la pausa estiva. Questo fine settimana passato è stato bellissimo partecipare alla festa di Radio Popolare, questa grande famiglia che ci ospita oramai da 15 anni, e noi vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare ovviamente tutta la radio e per ringraziare chi settimana dopo settimana rende possibile il giornale Radio dal Carcere. Ovviamente i detenuti e le detenute che ci lavorano, dalle due redazioni di Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e di Milano Bollate, e i volontari che coordinano le redazioni. Per Roma abbiamo Stefano Bocconetti e Federica De Logu, e per Bollate Paolo Aleotti e Chiara Martinoli. Veramente grazie per il loro strepitoso lavoro. E adesso noi lasciamo il microfono alle notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Le parole per raccontare questo carcere. C'è stata molta confusione l'altro giorno qui a Re Bibbia, reparto G11. Lo sanno tutti, in un intero reparto è stato chiuso, inagibile, detenuti trasferiti, una rissa. Così abbiamo letto. E non pensiate che qui in carcere ne sappiamo più di chi sta fuori. Girano voci, ma nessuno ci ha dato notizie certe. Quel che sappiamo lo abbiamo letto sui media e sulle pagine dei notiziari web che, stampate, ci hanno portato qui al corso di giornalismo. Non siamo presuntuosi, né abbiamo le carte in regola per polemizzare con giornali e siti. Però una cosa ci ha colpito, il modo come tutti i media hanno riportato la notizia. Tutti con le stesse identiche parole, tratte da un comunicato del sindacato degli agenti penitenziari. Dunque, i fatti secondo l'unica versione esistente, a G11 ci sarebbe stato uno scontro fra detenuti. La direzione di Re Bibbia avrebbe richiamato tutti gli agenti disponibili che a quel punto, dopo una lunga trattativa, avrebbero riportato la calma. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia in tenuta antisommossa. I detenuti sono stati trasferiti altrove. Resta da dire che tutti gli articoli, tranne quello sul sito della RAI, si concludono con la richiesta di uno dei sindacati degli agenti d'ora in poi avere a disposizione i Bola War App. Sono dei fucili che non sparano proiettili, ma lacci collegati a un fermaglio che bloccano i piedi. Per capire, come quel lazzo che viene usato dai cowboy nei film western per catturare le mucche che scappano. Tutto fa capire, insomma, che i media hanno utilizzato la stessa fonte, un'unica fonte, tutti con le stesse parole. A noi che non possiamo insegnare niente a nessuno, ci pare però che l'informazione non si possa fare così. Sia chiaro, non abbiamo alcuna remora a condannare la violenza, la condanniamo per scelte personali e perché tutte le storie del carcere lo ricordano. Quando un episodio degenera in violenza ci rimettiamo tutti. Lo ribadiamo, non ci piace la violenza, ma qui oggi ci preme sottolineare come il mondo dell'informazione abbia dato la notizia, senza una verifica, senza un approfondimento, senza nulla, a conferma che le notizie sul carcere sono sempre di parte e a conferma soprattutto che i detenuti, quelli comuni, non quelli famosi, non hanno mai voce. Redazione Radio Re Bibbia.
Buongiorno cari amici, dal reparto femminile di Bollate. Oggi parleremo di maternità per moltissime ragioni. La maternità è un ambito stupendo, lo faremo perché siamo in compagnia di tante mamme, ma anche di una nostra amica che è in procinto di viaggiare in questo bellissimo mondo che è appunto la maternità.
Ciao a tutti, sono Maila, sono una mamma e ho due bellissime figlie che purtroppo vedo raramente, comunque solo ai colloqui, e mi manca molto il fatto di non poter stare, convivere quotidianamente con le mie figlie e quindi non vederle crescere. Questa cosa ovviamente è una sofferenza, penso che è la più grande sofferenza che io vivo all'interno di queste mura. Spero, quando uscirò da qua, di recuperare tutto ciò che ho perso in questi anni.
Ciao a tutti, sono Daniela, io anch'io sono mamma e la cosa che mi dispiace di più è che non posso più supportare mio figlio in niente, perché praticamente io sono qui e lui è là, quindi tutto quello che deve fare lo deve fare da solo, sia dal punto di vista psicologico che materiale, e anzi in più deve anche in un certo senso sostenere me, che psicologicamente in certi momenti non si riesce a essere sereni anche se si vuole, e quindi lo sento spesso, viene quasi tutte le volte a colloquio, però diciamo che ogni volta che se ne va è un colpo al cuore tutte le volte.
Io sono Lucia, non sono mamma. Ho riflettuto più volte a come sarebbe stato se io avessi avuto un figlio o una figlia fuori di qua. Da un lato sarebbe stata una grande sofferenza per il distacco, per il fatto di non poter stare vicini. Dall'altro per me sarebbe stata una ragione in più per poter lavorare per uscire il prima possibile e avere una prospettiva futura, cosa che non avendo quasi nessuno fuori diventa più difficile, soprattutto con una lunga carcerazione.
Mi aggancio indirettamente a quello che ha detto Lucia. Io sono Elena, ho due figli meravigliosi e che sono un po' la mia croce e la mia delizia, nel senso che sono i miei grandi amori e anche motivo di grande senso di colpa e sofferenza per non poter essere accanto a loro. Sono ancora giovani, stanno studiando e sono presenti, vengono ai colloqui quando riescono, li sento al telefono, però ovviamente non c'è quella meravigliosa quotidianità che quando la viviamo ci dimentichiamo di com'è bella.
Io non lo vivo con un velo di tristezza perché non ho avuto l'occasione di essere madre, ma dall'altro questo velo si spezza nel momento in cui vedo proprio le mamme a colloquio e dico, tra virgolette, sono stata fortunata, perché non so cosa avrei fatto io se avessi avuto un figlio e trovandomi qua.
Sono Chiara e sto per diventare mamma. Avevo il timore, anche per tutte le cose che avete detto, che questa notizia, che per me è una bellissima notizia, potesse in qualche modo arrecare un po' di tristezza, e avevo anche poi il timore che, al di là dell'annuncio, diciamo, la mia presenza con questa pancia che cresce sempre di più potesse portare appunto un po' di malinconia, un po' di tristezza. E devo dire che, insomma, il modo in cui il mio annuncio è stato recepito qui dentro è stato uno dei più belli, una delle più belle reazioni, perché inaspettata, perché ho visto una gioia vera da parte vostra, e tante di voi avete proprio detto che una notizia del genere era una notizia che vi dava speranza, perché è una cosa bella per me, era una cosa bella anche per tutte voi. Questo mi ha fatto sentire molto amata, ed è stato così poi per tutte le volte successive che ci siamo viste. Ho riconosciuto in voi, per chi di voi è mamma, il vostro essere mamma, ma anche per chi non è mamma comunque mi sono sentita in qualche modo molto molto figlia, cioè vi ho sentito molto mamme intorno a me, intorno al modo che avete avuto di prendervi cura di me, di questo percorso che sto affrontando, e quindi è stato molto commovente per me poter condividere questa avventura insieme a voi settimana dopo settimana.
Mamme, sia sempre mamme in qualsiasi situazione, anche in un aspetto detentivo. Mamme, sia mamme tutta la vita. E essere mamma vuol dire avere uno sguardo d'amore sui propri figli, sempre e comunque, ovunque ci sia. Un saluto e un abbraccio, alla prossima!
il GRC, il giornale radio dal carcere, e ovviamente ringraziamo anche la band di detenuti di Bollate che settimana dopo settimana ci ha accompagnato con le sue cover, con le sue interpretazioni dei musicisti che vi proponevamo qui a Jailhouse Rock. Ringraziamo Francesco Mondello che coordina le sale musica e rende possibile il lavoro della band. C'erano anche loro con noi alla festa di Radio Popolare e adesso gli lasciamo il microfono a loro per la loro interpretazione di Gigi Allin. Questa è Outskirts of Life.
Always gonna fight until the day I die. No laws or limits will stop.
Outskirts of Life, a cantare non era ovviamente Gigi Allin, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E adesso un altro grande amico di Jailhouse Rock che ringraziamo per tutti questi anni in cui è stato con noi. Ha cominciato a collaborare con la nostra trasmissione quando si trovava in carcere con una pena pesantissima, la pena più pesante che si può avere in Italia, l'ergastolo ostativo, ovvero l'ergastolo che osta alla concessione di ogni beneficio penitenziario. Dopodiché l'ostatività è venuta meno e quindi Carmelo Musumeci ha potuto accedere alla liberazione condizionale e poi ha potuto diventare un uomo libero a tutti gli effetti, ma continua a raccontarci il carcere, la pena dell'ergastolo, dalla sua rubrica L'ergastolano.
La pena può finire una volta liberi, ma la condanna continua, perché dopo tanti anni in gabbia anche la libertà a volte sa di carcere. E anch'io adesso che sono libero ho dei momenti in cui soffro il carcere, perché quando ti abitui alla cattività per tantissimi anni, poi la felicità ti stanca, dà ansia ed è anche difficile da gestire. In un certo senso ti sei disabituato alla felicità. Credo che sotto un certo punto di vista la vera pena inizia quando esci fuori, perché a volte hai paura di sentirti felice, soprattutto se pensi a quanto sei stato felice per tanti anni, e quel dolore ora ritorna in mente e si fa sentire ancora più forte.
L'ergastolano, Carmelo Musumeci. Noi torniamo a Gigi Allin, ancora dall'album con gli Anti-Sin, Le mura della mia prigione, ovvero My Prison Walls.
That's not noise.
That's too far, 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 far in different directions. You see, it doesn't run concurrent with the rest of the world. That's not noise. That's just my mind going off in different directions. You see, it doesn't run concurrent with the rest of the world.
My Prison Walls, le mura della mia prigione, ancora con Gigi Allin qui a Jailhouse Rock. Le mura della mia prigione a volte sono più alte in carcere per alcune categorie di persone detenute, come per esempio quelle delle quali ci siamo occupati proprio in questo fine settimana alla festa di Radio Popolare, nel dibattito organizzato da Jailhouse Rock insieme alla trasmissione Sui Generis, ovvero la comunità LGBT+ che vive in carcere. Perché dico che per loro a volte le mura della prigione sono più alte? Per la pratica dell'amministrazione penitenziaria di creare delle sezioni specifiche per ad esempio donne trans, cosa che non accade per gli uomini trans, ovvero F2M, perché non vengono considerati, come dire, a rischio nel fatto di vivere in una sezione femminile. La amministrazione penitenziaria sceglie l'allocazione esclusivamente sulla base del sesso biologico, anche se la persona ha già dal punto di vista anagrafico cambiato genere, non è qualcosa che l'amministrazione guarda. Se il sesso biologico è femminile, anche se la persona si dichiara maschio, finisce in una ordinaria sezione femminile, cosa che viene da loro molto sofferta. Il muro della prigione qui diventa più alto perché si sentono in un ambiente non assolutamente consono a loro, laddove invece quando il sesso biologico è maschile ma la persona si dichiara donna, viene collocata in una sezione protetta separata di tutte donne trans. In questo senso il muro della prigione è per loro più alto, perché queste sezioni sono completamente isolate dal resto del carcere e si tende a non riuscire a inserirle in attività significative, nel lavoro, in attività culturali, in attività sportive. Quindi My Prison Walls a volte per queste categorie di persone e anche per altre tendono a essere più alte del solito.
E ci salutiamo su un ultimo brano di Gigi Allin. L'album è You Give Love a Bad Name del 1987. Gigi Allin è accompagnato dagli Holy Men. Ci ascoltiamo la prima traccia dell'album, Swank Fucking.
Hey, you pussies, smell that kiss. Yeah, asshole, smell that shit. You pussies, get me up. I wanna swank for that. Swank, 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 fucking. Pussies that bleed, sits all over your body, bitch. Give me a disease. Sway, 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 fucking. Sway, fucking. I bet you the fucking do. You smell like you. Oh,
Swonk Fucking finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata alla figura estrema di Gigi Allin. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Noi ci risentiamo la prossima